risposta nella parola. Il terzo elemento che aiuta a definire l'unità tra Vangelo e gli Atti riguarda il piano letterario. Tra i due volumi dell'opera si manifesta infatti una stretta unità a livello letterario narrativo. L'autore degli Atti vuol fare non semplicemente un altro libro, dalla stessa prospettiva in cui si è posto trattando il tema Gesù nel Vangelo, ma vuole continuare il discorso iniziato nel terzo Vangelo. È una prospettiva che emerge con forza nel legame di Luca 24, l'ultimo capitolo del Vangelo, e il primo capitolo invece degli Atti degli Apostoli, che ripetono quasi gli stessi avvenimenti. Questo non vuol dire che l'autore abbia scritto i due libri strettamente in una continuità di tempo, cioè uno dietro l'altro, ma la scrittura degli Atti si pone chiaramente in continuità con il Vangelo e i suoi contenuti possono più facilmente emergere se riusciamo a cogliere le dinamiche di articolazione interna di tutti e due i libri della narrazione. Io vi risparmio alcune cose su come si scrive storia nell'antichità, soprattutto sul rapporto di una storia che è fatta non della continua narrazione degli avvenimenti, ma del riassunto dei vari momenti della storia con alcune esemplificazioni. Così fanno i Vangeli, così Vangelo, terzo Vangelo, così fa il libro degli Atti. L'opera si apre con un prologo, Luca 1:1-4, che si proietta su ambedue i volumi. Gli avvenimenti di cui esso parla, in quanto riferiti al noi destinatari, non possono riguardare il solo fatto di Gesù, ma devono estendersi all'esperienza che si vanno facendo della salvezza cristiana. I destinatari non hanno fatto esperienza diretta di Cristo. Gente di abita non ha visto Gesù, ma vedono l'esperienza che si fa dell'annuncio di Gesù. Così pure la presenza del vocabolario della testimonianza e del servizio della parola rimanda, almeno implicitamente, al tempo in cui tale ministero viene esercitato, quel tempo che è illustrato appunto dal libro degli Atti. Quindi già all'inizio del Vangelo siamo proiettati verso un mondo che è appunto quello dell'annuncio del Vangelo. Prologo del Vangelo va quindi inteso anche come prologo dell'intera opera lucana e ne costituisce il primo elemento, con evidenti richiami al successivo prologo, quello con cui inizia il secondo volume, che ne rappresenta una ripresa, e anche con un richiamo alla fine di tutti e due i volumi, alla chiusura degli Atti, dove vengono messi in gioco gli stessi temi: l'insegnamento nella variante della parola tramandata, dell'istruzione catechetica, cui fanno riscontro l'annuncio e l'insegnamento. Che Luca 4:16-30, l'episodio di Nazareth, costituisca il portale ufficiale con cui viene presentato il ministero di Gesù è un fatto più che condiviso. Non resta allora che collocare quanto precede in un unico grande quadro, i primi tre capitoli, la prima metà del quarto capitolo, articolato attraverso esplicite periodizzazioni e strutturato sul parallelismo tra Giovanni e Gesù, che illumina origine e identità dei due personaggi, che hanno un comune legame ma anche una differenza sostanziale tra di loro, in quanto Gesù è più che Giovanni. Mentre le tre sezioni in cui si articola il materiale, capitolo primo fino al versetto 56, la finale del versetto del capitolo primo fino a tutto il capitolo secondo e infine il capitolo terzo e la metà del capitolo quarto, si legano tra loro rispettivamente attorno ai temi della misericordia e della parola. Siamo così entrati già nella prima parte del Vangelo. La seconda parte del Vangelo ci porta a confrontarci con il ministero di Gesù, così come esso, partendo dalla Galilea, si svolge nella Giudea, l'intero paese dei Giudei. E qui andiamo dalla metà del capitolo 4 fino alla fine del capitolo 9. Si apre, lo abbiamo detto, con l'episodio di Nazareth, di cui il parallelismo con la scena di Pentecoste, conferma la funzione di apertura e di fondamento per l'intera attività messianica di Cristo, così come Atti 2, Pentecoste, serve ad aprire e a fondare l'intera attività cherigmatica di annuncio dei testimoni del risorto. Ma come Pentecoste necessita poi di un seguito di narrazioni che illustrino a modo di quadri aspetti particolari della vicenda ecclesiale, cioè come si svolge in concreto questo annuncio, riassunti di volta in volta in veloci sommari e mostrati al vivo in storie esemplari, così anche per Gesù il discorso programmatico di Nazareth si articola in un intreccio poi di sommari e racconti che mostrano la sua parola e il suo agire nel contatto e nel contrasto con l'ambiente, nel ritagliare spazi sempre crescenti per l'esperienza più particolare di Gesù con i suoi discepoli. Si susseguono diverse scene legate all'attività taumaturgica, la chiamata dei discepoli, le prime controversie, continuamente inframmezzate dal ricordo dell'attività di annuncio fatto da Gesù fino a giungere alla chiamata dei dodici. Da questa stessa chiamata muove la seconda sezione di questa seconda parte, tutta dedicata prima all'istruzione dei discepoli, poi al susseguirsi di segni che mostrano la messianicità del Maestro, come implicitamente egli stesso enuncia quando viene interrogato dai discepoli di Giovanni: sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Per chiudere con il segno messianico supremo del perdono. La terza sezione, capitoli 8 fino all'inizio del capitolo 9, ricopre l'intero ottavo capitolo del Vangelo. Si apre nuovamente con un sommario che parla dell'attività di annuncio e di evangelizzazione di Gesù, ma accenna anche ai dodici e alle donne che lo accompagnano. Una parabola e diversi miracoli introducono poi ancora più profondamente nel mistero di Gesù. E al termine il discorso torna sui discepoli, questa volta inviati per la missione. Vedete come a volte si fa una sintesi, poi si fanno delle semplificazioni. Gesù che parla, Gesù che compie miracoli, il rapporto tra Gesù e i discepoli. Questa è un po' tutta la dinamica di questa prima parte del Vangelo. L'ultima sezione, capitolo 9, che saremmo però tentati di staccare da questa seconda parte, quasi per farne un perno dell'intero Vangelo, così come Atti 15, il Concilio di Gerusalemme, funge da sequenza chiave dello sviluppo del secondo volume. In realtà il capitolo 9 del Vangelo costituisce un vero vertice della narrazione del Vangelo stesso, in quanto in esso si raccolgono le tematiche essenziali del riconoscimento di fede della passione di Gesù. Poi viene la sua passione e risurrezione che viene preannunciata, il mistero della Pasqua anticipato nella esperienza della trasfigurazione, a cui seguono le condizioni per seguire Gesù, fino al tema della missione della Chiesa verso i pagani. Vedete tutte tematiche chiave che ritroviamo tutte in questo capitolo 9. Che lo si consideri vertice delle prime due parti del Vangelo, anticipandone tutti i temi diventi chiavi di lettura delle parti che seguono, o che si voglia staccarlo dalla seconda parte e lo si ponga a sé stante con una cerniera che regge tutto il terzo Vangelo, così che meglio emerga il suo ruolo di svolta tra il periodo del ministero di Gesù e quello che invece è il viaggio di Gesù che lo orienta tutto verso Gerusalemme. Questo al limite possiamo considerarlo secondario, purché però sia salva la funzione prolettica ed ermeneutica di Luca 9, cioè il suo raccogliere in sintesi il problema cristologico. Quindi, se volete, la cristologia di Luca sta tutta dentro questo capitolo 9, così come Atti 15 raccoglie tutto il problema ecclesiologico. La terza parte del libro, siamo alla fine del capitolo 9 e arriviamo alla metà del capitolo 19, quella che viene identificata con il nome di viaggio verso Gerusalemme, la più caratteristica di Luca, non si trova negli altri Vangeli sinottici. era meglio identificata, articolata in tre sezioni in forza di precise indicazioni circa il cammino di Gesù e i suoi discepoli verso la città santa. Viene proprio ripetuto questo avvicinarsi di Gesù a Gerusalemme. Una prima sezione è dedicata all'annuncio del regno, una seconda è dedicata ad esplicitare le condizioni per entrare nel regno, la terza affronta il tempo, il tema del tempo e del modo della venuta del regno di Dio. Anche nell'ultima parte del Vangelo l'articolazione tripartita appare evidente, indicata da tre episodi introduttivi: l'ingresso in Gerusalemme, la preparazione della cena, l'annuncio della risurrezione al sepolcro vuoto. In tutti e tre i casi il cammino dei discepoli serve a preparare la scena in cui si inserisce l'annuncio cristologico, passando successivamente attraverso la predicazione di Gesù nel Tempio, poi la cena e gli ultimi dialoghi di Gesù con i discepoli, la passione, la sua crocifissione e morte, infine i racconti relativi alle apparizioni del risorto. Siamo giunti quindi al capitolo 24. Ma Luca 24, come già Luca 9, può essere considerato sia un punto d'arrivo che un punto di partenza, un vertice del cammino del Vangelo, ma anche un'apertura verso gli Atti degli Apostoli, verso il tempo della Chiesa. L'insieme degli elementi che costituiscono Luca 24 rappresenta infatti ben più che una parte della vicenda di Gesù in Gerusalemme. Dall'annuncio della risurrezione all'esperienza dell'incontro con il risorto, dalla lettura dell'evento cristologico nello schema annuncio-interpretazione fino all'affidamento della missione e dall'evento finale dell'ascensione all'attesa della venuta dello Spirito, tutti i motivi di cui è intessuto il capitolo rappresentano il vertice, sì, dell'intera vicenda storica di Gesù Cristo, così come era stata delineata fin dai primi capitoli del Vangelo. In tal senso, la sezione, in analogia a quanto abbiamo detto per Luca 9, è sì un elemento integrante della parte finale del Vangelo, ma anche da considerarsi come un elemento a sé, il vertice dell'intero primo volume. In tal modo la concezione concentrica che viene evidenziata nel ruolo di snodo svolto da Luca 9 viene corretta. Quindi il Vangelo non ha soltanto una dinamica concentrata su noi, ma anche una dinamica di proiezione dalla presenza alla fine del testo di un insieme narrativo che ne costituisce non solo la fine, ma in qualche modo anche il fine, lo scopo del Vangelo e ciò che è scritto nel capitolo 24. La stessa dinamica di stretta connessione tra le diverse parti si può individuare anche negli Atti, avendo presente che il suo capitolo 1 va letto in unità col capitolo 24 del Vangelo, in quanto forma insieme il tessuto connettivo dell'intera opera, ciò che la congiunge, il legame, laddove il vertice della vicenda storica di Cristo si congiunge con l'avvio della vicenda storica della sua continua presenza di risorto mediante la Chiesa animata dallo Spirito. Il passaggio dall'uno all'altro volume è segnato nell'ottica della connessione. Questa era una delle preoccupazioni più forti nella storiografia antica, quella di non dividere. Noi siamo abituati a leggere i libri per capitoli. Nella storiografia antica l'importante invece era dare continuità, per cui ciò che era importante è trovare elementi connettivi che non interrompessero il fluire dell'esposizione. E questo Luca lo cura con grande evidenza, come abbiamo visto anche tra i due volumi, con la sovrapposizione tra Atti 24, tra Luca 24 e Atti 1. Il passaggio all'uno all'altro volume è segnato nell'ottica della connessione e della presenza di elementi che si richiamano, ma non ripetendoli, bensì in prospettive complementari che possiamo classificare, nel caso di Luca 24, 36, 53, come una prospettiva cristologica e discepolare, tesa cioè a portare i discepoli all'accettazione del mistero pasquale e delle prospettive che con esso si aprono per i seguaci di Gesù, e nel caso invece di Atti 1.1.14 come prospettiva ecclesiologica ed escatologica, tesa cioè a chiarire il senso dell'essere della Chiesa in questo tempo, che, ripeto, è il tempo della senza presenza del Signore risorto. Gesù non si vede più, ma non è men presente nella storia del mondo attraverso la Chiesa animata dello Spirito. Questo tra ascensione e fine del mondo, è parosia. Qualche cosa allora anche da dirvi sulla articolazione del secondo libro dell'opera lucana. Abbiamo visto questa introduzione, i primi 14 versetti del capitolo 1, e poi abbiamo una prima parte, incomincia con il versetto 12 del capitolo 1, con i discepoli che ritornano in Gerusalemme, e illustra l'avviarsi in Gerusalemme della testimonianza resa in forza dello Spirito. È una sezione che si conclude all'inizio del capitolo 8, articolate in due momenti rispettivamente dedicati a mostrare come si costituisce la comunità cristiana, la seconda parte del capitolo 1 e poi la venuta dello Spirito e la prima predicazione, capitolo 2, e poi la sua vita nei modi esemplari e la sua vita nella dimensione ad intra e ad extra, persecuzione, ma anche i problemi interni, quindi la nascita dei sette, l'episodio di Ananias e Saffira. Luca non è che mette il velo anche sopra le problematiche interne alla vita della Chiesa. Siamo all'inizio del capitolo 8 e fino al capitolo 14, la seconda parte del volume è volta a mostrare la prima diffusione della parola al di fuori di Gerusalemme, nei suoi approcci con il mondo pagano, in una molteplicità di luoghi e anche di personaggi guida che ne scandiscono i tempi in tre successivi momenti. Prima sono gli ellenisti, i sette che vengono cacciati, i loro seguaci da Gerusalemme, che incominciano a predicare nella Samaria e nella Galilea. Poi diventa preminente la predicazione di Pietro, soprattutto lungo la costa del Mediterraneo. Infine appare Saulo e Barnabè. La terza parte, cioè il centro del libro, stiamo dalla fine del capitolo 14 all'inizio del capitolo 16, è segnato dal Concilio di Gerusalemme, dove si sancisce la libertà della parola e la sua capacità di incarnarsi in ogni condizione culturale. Quarta parte, dalla fine del capitolo 15, come vedete non finisco mai, l'inizio del capitolo 16, ho detto prima, finisce la seconda parte, ma la terza parte inizia qualche versetto prima. Questo elemento della connessione è sempre da ribadire. Nella quarta parte, i tempi della missione di Paolo, che qui viene semplificata, sono scanditi in tre momenti dedicati. Primo, al consolidamento dei frutti della precedente missione. Secondo, all'evangelizzazione della Macedonia e della Caia, la Grecia di oggi. E poi a quella dell'Asia, la Turchia di oggi, attorno alla Turchia occidentale di oggi, facendo perno su Efeso. La quinta e ultima parte segna il passaggio di Paolo, prima a Gerusalemme e poi a Roma, come testimone sofferente in cui si completa l'imitazione di Gesù da parte dell'Apostolo. Il vertice del libro è nella sua conclusione, i versetti 14-31 del capitolo 28, dove Paolo rende finalmente la testimonianza a cui Gesù lo ha chiamato, la salvezza di Dio, raggiunge i pagani senza che si interrompa la continuità con Israele e con le promesse. Paolo a Roma continua a parlare con i giudei. L'annuncio del regno e l'insegnamento al riguardo di Gesù a questo punto sono presentati come compito stabile della Chiesa. Il libro si finisce con questo Paolo che continua a predicare in piena forza e in piena libertà. Sta lì incatenato in un domicilio coatto, ma egli continua con piena libertà ad annunciare il Vangelo. Continua questo annuncio di Paolo fino a oggi, secondo l'autore degli Atti. E come il Vangelo aveva trovato un suo centro nel capitolo 9, per proiettarsi però verso un vertice costituito dalle pagine finali del capitolo 24, quelle che appunto sintetizzavano il Gesù morto, risorto e annunciato, così anche per gli Atti, se è vero che il capitolo 15, il Concilio di Gerusalemme, è una chiave di volta, di svolta anche dell'intero percorso narrativo, però queste pagine, gli Atti e quindi tutto l'opera di Luca, Vangelo ed Atti, hanno pur sempre, nella permanenza di Paolo a Roma, descritta in Atti 28, 14b, 31, l'esito atteso di un cammino che era stato programmato da Gesù fin dall'inizio della sua dialogo con i discepoli in Atti 1:8. Non mi sarete testimoni, sarete testimoni di me, Gerusalemme, la Giudea, Samaria, fino agli estremi confini della terra. Roma è gli estremi confini della terra, cioè si va al centro della terra così da radiarsi verso tutti i suoi confini. Senza questa proiezione in avanti non si darebbe storia. I due volumi di Luca non sarebbero quell'opera di carattere storiografico che egli invece vuole proporci. Per concludere, quanto siamo andati scoprendo circa natura, finalità e struttura degli Atti, credo che non sia privo di attualità per il tempo presente. Non meno che nei primi secoli della storia della Chiesa, anche oggi è di vitale importanza poter connettere l'autenticità delle esperienze di fede che noi facciamo con le sue radici cristologiche e più ampiamente storico-salvifiche, quindi includenti anche le promesse dell'Antico Testamento che risuonano, ricordate, nei primi due capitoli del Vangelo di Luca. Quindi, se vogliamo essere cristiani, dobbiamo radicarci nella persona di Cristo come il Vangelo ce lo descrive, Lui che attua le promesse che, riassunte nei primi due capitoli del Vangelo, ci vengono da Israele. Anche oggi è vitale per la Chiesa non isolare se stessa e le proprie problematiche rispetto a Cristo. Oggi credo che molti dei problemi ecclesiali che noi attraversiamo nascono proprio di questo, nascono cioè dalla nostra presunzione di risolvere i problemi della Chiesa all'interno della Chiesa, senza riferimento a Cristo, con dei criteri ecclesiologici e non cristologici. Solo dal rapporto con Lui la Chiesa infatti può trovare identità e futuro. Allo stesso modo è la sua collocazione rispetto alla dinamica tra promessa e compimento, ovvero tra annuncio e interpretazione, che ne illumina il volto e ne fonda la potenzialità salvifica. Altrettanto importante è poter focalizzare che al centro della sua testimonianza sta la potenza della parola, l'efficacia della parola, che si serve sì di testimoni e annunciatori, i dodici, Paolo anzitutto, ma percorre tempi e spazi con invincibile capacità di conversione, che non è propria degli uomini, ma è propria della potenza dello Spirito che abita la parola. A questa parola tutto è sottomesso e di essa tutto vive. Questa concentrazione sulla parola e sulla sua potenza rende il libro degli Atti assai più vicino all'esperienza dell'evangelizzatore Paolo di quanto non poteva farlo la presenza di un tratto o l'altro del suo pensiero teologico. Paolo è guidato dalla parola, questa è l'esperienza che lui ci trasmette nelle lettere, e questo stesso essere guidato dalla parola emerge nella narrazione degli Atti. Più che andare a ripetere il catechismo di Paolo, Luca è interessato a mostrare come la potenza della parola abbia guidato Paolo e debba guidare noi. Gli Atti non sono soltanto il tentativo di giustificare l'opera di Paolo per le comunità che ne sono eredi, ma anche la condivisione del carattere più essenziale della sua opera, dell'opera di Paolo, il ministero della parola che viene offerta come fonte di salvezza a tutti. L'annuncio della parola di verità del Vangelo, come gli dice al versetto 5 del capitolo 1 della lettera ai Colossesi, parola di Dio che opera in voi credenti. Prima Tessalonicesi 2:13. Non a caso gli Atti terminano con una conclusione aperta. Già lo sottolineavo prima, volendoci proporre quasi una storia da completare. Gli Atti non sono una storia conclusa, non sono una storia totale. Tante altre cose sono successe nella storia di Gesù e nella storia della Chiesa, non sono una storia totale e non sono soprattutto una storia chiusa. La predicazione della parola non resta incatenata, ma continua la sua corsa fino ai confini della terra, come dice appunto il versetto 31, l'ultimo versetto del libro degli Atti, con tutta franchezza e senza impedimento. Nulla può fermare la parola, neanche le persecuzioni, neanche le catene che tengono stretto Paolo, il quale con tutta franchezza continua a predicare. È un compito che accompagna per sempre la vita della Chiesa, deve accompagnare anche la nostra vita.
Grazie a Sua Eminenza il Cardinal Bettori. Adesso vi sarà consegnato via internet, troverete la lezione che il professore, il Cardinale Bettori ci consegna, troverete la registrazione, video, audio, e non resterà che aprire il libro e leggerlo. E davvero questa sua introduzione è stata preziosa.
Ecco, vi invito a due cose. Una, il testo scritto è un po' più ampio, anche qualche vezzo da professore che oggi mi sono risparmiato, con qualche riferimento, cioè agli autori, no, che hanno aperto il dibattito intorno a Luca, alcuni sono ovviamente. E poi l'altra cosa vi direi, la terza parte è quella che è stata ovviamente più difficile da seguire, invece riprendetela e scorrete il Vangelo e Atti seguendo quelle indicazioni di lettura che io vi ho proposto, per vederne appunto la logica che li costruisce. Grazie a voi.
Grazie, grazie davvero, carissimo Cardinale Giuseppe, per questa appassionata testimonianza sui due volumi, sui due libri di Luca, a cui hai aggiunto anche la tua testimonianza di pastore. Questo è molto bello, non sei soltanto un biblista, sei un grande pastore della Chiesa, della mia diocesi di Firenze, quindi ti sento veramente pastore, padre e maestro in questo senso, e ti dico grazie dal profondo del cuore. È vero quello che soprattutto hai sottolineato alla fine: la Chiesa rispetta Cristo e la luna rispetta il sole, è inutile. La Chiesa, la Santa Madre Chiesa che noi dobbiamo amare, però è in questa correlazione di fronte a Cristo, che è il sole che risplende su tutta l'umanità e che ci illumina con la sua parola. Grazie Cardinale Giuseppe, e grazie anche Padre Giulio. Padre Giulio, sapete, è il preside del nostro istituto teologico e al tempo stesso è anche il responsabile, insieme a Don Calogero e i loro collaboratori, dell'apostolato biblico della diocesi. Questa iniziativa dell'apostolato biblico è veramente un pensiero stupendo del nostro Papa Francesco, il quale ha detto: la Bibbia non deve essere soltanto approfondita negli studi teologici o dagli esegeti. La Bibbia è il pane, parola di Dio, che va spezzata a tutto il popolo di Dio. E questo è proprio lo scopo di questa bellissima iniziativa che si prolunga in diocesi. E infine dico grazie a voi, perché se non sbaglio questa è la quarta iniziativa, il quarto convegno che oggi si è celebrato nella diocesi, so, a San Bilignate, su all'Abbazia, ci sono stati altri incontri. Siete venuti numerosi, grazie a voi per rispondervi ancora con la Bibbia, che avete resistito fino in fondo.
Grazie. Se permettete una piccola postilla suggerita dall'immagine della luna e del sole, l'immagine che il cardinale opportunamente, Bassetti opportunamente ricordato. Mi viene in mente, probabilmente Luca voleva scrivere gli Atti degli Apostoli, non c'era bisogno di un terzo Vangelo, già stavano in circolazione Marco sicuramente, e probabilmente nello stesso periodo veniva composto il Vangelo di Matteo, di cui invece è esimio interprete il mio discepolo Giulio. Ma dovendo scrivere della Chiesa, non potevano scrivere di Gesù. Per cui se c'è una luna è perché c'è un sole, se c'è gli Atti è perché se c'è il Vangelo è perché gli Atti ne avevano bisogno per essere illuminati. Grazie.
Grazie. Una piccola, concludiamo con una preghiera, concludiamo con una preghiera. La professoressa Simona Segoloni si fa interprete di quello che abbiamo ascoltato questa sera e insieme possiamo cantare il ritornello che ora ci viene annunciato.
Perché l'annuncio del Vangelo si diffonda con fecondità, con parole e azioni che tutti possano comprendere come la testimonianza credibile dell'amore del Padre rivelatosi in Gesù.
Il Signore sia con voi
e con il tuo.